sei in compagnia di SPS Italian.
Cominciamo naturalmente commentando la 30ª giornata del campionato. La classifica l'abbiamo già letta. Per parlare dei risultati e di quello che è successo in questa 30ª giornata del campionato abbiamo in collegamento in diretta dai nostri studi di Melbourne Dario Castaldo. Buongiorno Dario.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Partiamo dai risultati e commentiamo le partite. Naturalmente io direi di cominciare con il match clou di questa giornata, di questa 30ª giornata che si è disputata sabato prima di Pasqua. Naturalmente la Juventus batte anche il Milan nonostante un gol di Bonucci, l'ex. Parliamo di questa gara.
Sì, Juventus che ha aperto subito le marcature dopo 8 minuti, gran bel sinistro di Dybala servito al limite dell'area da Pjanic, l'argentino si è girato su se stesso, la marcatura era un po' larga della difesa del Milan, ha avuto il tempo di girarsi, colpire di sinistro, superare Donnarumma, sembrava che la sfida potesse dunque mettersi in discesa per la squadra di Allegri, invece c'è stato un ottimo Milan che per almeno un'ora ha dato davvero fastidio ai campioni di Italia. Il pareggio è arrivato, come detto, simbolicamente con un colpo di testa di Bonucci, tra l'altro una bella fotografia della storia recente del calcio italiano, Bonucci che di testa svetta esattamente tra Barzagli e Chiellini beffando Buffon, quello che è stata un po' la difesa simbolo non soltanto della Juventus ma anche della nazionale italiana di calcio negli ultimi 10 anni, e poi Bonucci che era stato fischiato dal pubblico juventino perché non gli ha perdonato il passaggio in estate al Milan, ha esultato diciamo contravvenendo tutti diciamo così i canoni soprattutto recenti, ha anche un po' sbeffeggiato i tifosi della Juventus. Tra l'altro il Milan lì ha tutt'altro che tirato i remi in barca, anzi prima André Silva di testa ha sfiorato il gol del 2-1 sul finire del primo tempo, poi Çalhanoğlu ha colpito la traversa con un gran tiro di destro da fuori area ad inizio ripresa, poi lì Allegri ha cambiato pelle come spesso gli capita, sa di poter attingere a un materiale umano non da poco dalla panchina, allora ha inserito al posto di Lichtsteiner e Matuidi, Douglas Costa e Cuadrado, proprio il colombiano di testa ha segnato il gol del 2-1 su assist di Khedira, il tedesco che era stato fischiato dai tifosi della Juventus nel primo tempo per lo scarso impegno, e poi è stato di nuovo Khedira a segnare il gol del 3-1, un gol che riascoltiamo nella telecronaca di Sky.
La gioca bene Douglas Costa, pallone per Dybala all'interno dell'area di rigore, gira Dybala, Khedira, rete! 3-1.
E dire che ha messo la firma su questa vittoria è poco. Assist nel gol del 2-1 e realizzazione del terzo gol che probabilmente chiude la partita.
E l'ha proprio chiuso questo gol di Khedira, raccontato da Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani per Sky. Poi al termine della gara, tra le tante altre analisi, ovviamente hanno chiesto a Massimiliano Allegri un commento sull'esultanza di Bonucci, che cosa ha provato il tecnico bianconero che in un certo senso lo scorso anno fu anche corresponsabile dello strappo con il difensore quando in occasione di un match di Champions League a Porto lo mandò in tribuna. Addirittura lo ascoltiamo Allegri sul gol di Bonucci.
Ho pensato che ne ha fatti tanti con noi e che era un rischio dove potevamo subire gol. Leo è stato bravo, è stata diciamo una bella serata. Lui ha fatto gol al rientro allo Juventus all'Allianz Stadium e noi la Juventus ha vinto.
Se si confonde Allegri sul nome dello stadio della Juventus, figuriamoci noi, questo era il tecnico bianconero. Allora ascoltiamo proprio il giocatore, il diretto interessato, Leonardo Bonucci, il grande ex che ha segnato a Torino, ma non è bastato per portare a casa punti da parte del Milan, che in 7 trasferte proprio allo stadium, da quando è stato costruito il nuovo impianto bianconero, non ha mai strappato un punto. Allora ascoltiamo Bonucci ai microfoni di Sky.
No, è stato emozionante, sì, sicuramente. Poi l'accoglienza era 50-50, hanno preferito quella dei fischi e io rispetto, ma penso di aver dato tanto alla Juventus nell'arco dei 7 anni, sono il giocatore che ha giocato più di tutti con questa maglia, non mi sono mai tirato indietro. Poi ho fatto una scelta a giugno portata da alcune situazioni che si erano create, non ho nessun tipo di rancore.
Dunque nessun tipo di rancore da parte di Leonardo Bonucci, difensore del Milan. Ascoltiamo anche il tecnico del Milan, Rino Gattuso, a chi gli ha fatto i complimenti per la splendida prestazione dei suoi. Il tecnico rossonero ha risposto così.
Ma è bravo, i bravi vanno ai miei giocatori. Secondo me andare 4-5 volte a campo aperto con una Juventus così, specialmente il secondo tempo, era da un po' di tempo che non vedevo una situazione così. L'abbiamo sfruttati male, sicuramente potevamo sviluppare in modo migliore, ma a livello di prestazione c'è stata. Sicuramente non basta quello che stiamo facendo, rimane la prestazione, ma rimane il rammarico che quando facciamo prestazioni così, questa assomiglia alla partita, assomiglia molto alla partita di Londra contro l'Arsenal. E se quando parlo di asticella, questo è un qualcosa che sicuramente che noi è un aspetto che dobbiamo migliorare.
Sei d'accordo sul fatto che questa partita, Davide, ricordasse un po' la trasferta di Londra contro l'Arsenal?
Assolutamente, il Milan sta giocando bene ultimamente, insomma adesso la Juventus la conosciamo, la forza della Juventus è chiara, i risultati lo dicono, il palmarès degli ultimi anni lo dice, i risultati delle ultime partite. Il Milan gioca bene, guadagna complimenti, guadagna anche punti, però Dario, secondo te non si è svegliato un po' tardi, considerando che le sue rivali per la Champions League dirette, l'Inter e la Lazio, hanno ricominciato a fare risultati?
Ma in un certo senso è l'Inter che si è svegliata molto presto quest'anno rispetto alle aspettative. Ricordiamo che nei primi due mesi l'Inter era lì in testa al campionato assieme al Napoli e alla Juventus. È stata piuttosto quella di Spalletti una piccola grande creazione. Dal punto di vista della rosa, probabilmente il Milan ha anche qualche cosa in più rispetto all'Inter, ma va ricordato che Gattuso è subentrato a Montella soltanto nel finale del mese di novembre, soprattutto che rispetto alla rosa dello scorso anno il Milan ha 10-11 giocatori nuovi, quindi c'era inevitabilmente del tempo necessario per poter assemblare quella che adesso sembra davvero una squadra con una difesa molto forte sulla carta, un centrocampo che forse è migliorabile e in attacco sta cominciando ad arrivare anche qualche rete da parte di André Silva, ma probabilmente con un attaccante in grado di segnare molti gol questa squadra avrebbe un posto sicuro in Champions League, diciamo un attaccante alla Immobile e il Milan sarebbe sicuramente dai primi tre posti. Intanto direi però di andare avanti nel racconto, certo, di questa giornata numero 30 di campionato, perché il Milan potrebbe pagare caro questa sconfitta di Torino nella corsa alla Champions League, il Napoli invece potrebbe pagare questo 3-1 dello Stadium in ottica scudetto, perché gli azzurri di Maurizio Sarri sono stati fermati al Mapei Stadium di Reggio Emilia dal Sassuolo, sono precipitati di nuovo a meno 4 dalla Juventus, continua questa piccola maledizione dei partenopei che contro il Sassuolo non hanno mai vinto a Reggio Emilia e
infatti,
tra l'altro il Napoli...
No, appunto, scusa se ti interrompo. Il Napoli sembra avere più difficoltà con le piccole che con le grandi. A cosa vogliamo attribuire questa situazione?
Sì, anche se poi diciamo che in casa quest'anno ha subito le due sconfitte più cocenti, il Napoli contro la Juventus e contro la Roma. È vero che la formazione di Sarri sa fare gioco e che ha bisogno di spazi per poter muoversi con i suoi piccoli giocatori quando affronta una squadra che si chiude e magari corre tanto come l'Atalanta o che si chiude e difende bene come il Sassuolo, può avere delle difficoltà. Va detto che nella trasferta di Reggio Emilia, nello specifico, il Napoli ha creato abbastanza, forse ha pagato, soprattutto in Jorginho e Insigne, gli impegni infrasettimanali delle nazionali, idem per Mertens che poi è stato sostituito da Milik. Milik non è stato fortunato perché ha colpito una traversa con una bellissima rovesciata. Il Napoli era passato in svantaggio dopo 22 minuti, anche questa è ironia della sorte, il gol era stato messo a segno da quello che poteva essere un giocatore partenopeo, Politano, cresciuto nelle giovanili della Roma, a gennaio era stato di fatto preso dal Napoli, ma poi lui aveva rifiutato il trasferimento alla corte di Sarri, ha segnato il gol al 22esimo che ha portato avanti la formazione di Iachini e da quel momento in poi il Napoli è tornato a macinare il gioco, ha trovato il gol del pareggio nella ripresa con un autogol di Rogerio propiziato da un inserimento di Callejon. Insomma, il Napoli che, come detto, torna a vedere a questo punto lontano l'obiettivo scudetto, anche se per Maurizio Sarri il vero obiettivo della formazione partenopea non è tanto il tricolore quanto il record di punti. Ascoltiamolo.
Noi prima di tutto vogliamo andare a fare 87 punti perché sarebbe il record del Napoli di tutti i tempi e quindi non ci piace pareggiare certe partite perché si allontanano da questo obiettivo. Poi il resto, se siamo in lotta per altre cose, vuol dire che abbiamo fatto oltre ogni più rosea previsione. Questa partita abbiamo sbagliato molto dal punto di vista tecnico, sia nella fase di impostazione perdendo palloni in maniera banale, sia nella finalizzazione, perché penso abbiamo fallito 4-5 gol da situazioni estremamente, estremamente favorevoli. Però quando vai sotto contro una squadra che è in lotta per punti di salvezza è chiaro, poi la partita diventa complicata.
Dopo.
Questo era Maurizio Sarri, tecnico del Napoli.
Dario, abbiamo parlato di Juventus e di Milan sconfitto dalla Juve, abbiamo parlato di Napoli, continuiamo a guardare i piani alti della classifica andando a vedere quello che è successo alla terza in classifica, la Roma che si è fatta bloccare dall'Ara, dal Bologna.
Sì, 1-1 nell'anticipo di questa giornata, lo ricordiamo, anticipata al sabato proprio per le festività pasquali. Roma che si è presentata a Bologna alla fine in formazione tipo, nonostante l'impegno imminente di Champions League contro il Barcellona. L'unico giocatore a riposo, secondo Di Francesco, doveva essere Dzeko, ed è stato proprio lui alla fine a rimettere in piedi questa situazione, questa partita che il Bologna aveva sbloccato nel primo tempo con il gol di Pulgar. Il cileno, va detto che nella circostanza forse l'azione era viziata da un fallo di mano di Andrea Poli, proteste vane quelle dei giocatori giallorossi. Tra l'altro nella circostanza la Roma aveva già perso per infortunio Nainggolan, uscito dopo appena 17 minuti e sostituito da Gerson, e va detto che il belga molto probabilmente non ci sarà nella sfida d'andata contro gli azulgrana di Leo Messi. Roma che poi, come detto, nella ripresa, grazie al gol di testa di Dzeko, se non altro è uscita con un punto dall'Ara, rimane virtualmente al terzo posto, anche se l'Inter ha una partita in meno ed è indietro di due lunghezze. Ascoltiamo come Di Francesco, tecnico giallorosso, alla fine abbia detto: questi di Bologna sono due punti persi.
Per me sono sì due punti buttati via per quello che è stato un po' il predominio del gioco, per quelle che sono state le occasioni, ma il Bologna ha fatto una partita attenta, attendista, sapendo che aveva davanti dei giocatori molto bravi a ripartire, dove però ci hanno impensierito, devo dire in maniera relativa, perché Alisson non ha effettuato un vero intervento. Detto questo, il demerito è solo nostro.
Bene, a questo punto continuiamo a parlare delle squadre in zona Champions. L'Inter in questo momento ci si trova tranquillamente e dobbiamo dire, Dario, che se in campo con l'Inter c'è anche Icardi, l'Inter è da piani alti della classifica. Quando manca Icardi è un'altra cosa. Abbiamo visto ieri l'argentino, insomma, dominatore, anche se aiutato dalla distrazione dei difensori del Verona.
Sì, va detto che l'Inter in casa comunque ha giocato bene e ha macinato punti tutta la stagione. Soltanto la Juventus ha fatto più punti tra le mura amiche dell'Inter, che ne ha fatti 35 contro i 40 dei bianconeri, e che questa partita contro l'Hellas si è messa subito in discesa, distrazione della difesa della squadra di Pecchia dopo 40 secondi e Icardi che ne approfitta segnando di sinistro. Poi molto bravo Perisic che ha segnato dopo 13 minuti il gol del raddoppio che virtualmente ha chiuso la sfida di San Siro. Poi sempre Perisic nella ripresa è entrato nell'azione che ha portato al terzo gol, anche questo trasformato da Icardi, per lui 24esimo gol in Serie A in quest'anno in 25 partite. Alla fine gioco di squadra della formazione nerazzurra, situazione che ha fatto ovviamente gongolare il tecnico Luciano Spalletti. Ascoltiamolo.
È chiaro che sono due calciatori forti, ma hanno bisogno della squadra per poter evidenziare le loro qualità, cioè tutto poi gli viene restituito se hanno un comportamento a livello di squadra a ogni singolo calciatore.
Luciano Spalletti, tecnico di un Inter, come detto, quarta in classifica, due lunghezze dalla Roma, ma quando qui in Australia sulla costa est sarà l'alba di giovedì, c'è il derby, in caso di vittoria l'Inter salirebbe al terzo posto.
Esattamente, perché come sappiamo a causa della morte dell'ex capitano della Fiorentina Astori fu annullato il turno domenicale, quindi tutte quelle partite vengono recuperate in questo turno infrasettimanale.
E parlando proprio di derby, forse la squadra in più interessata e che si potrà avvantaggiare di più qualunque sia il risultato appunto da questo turno sarà la Lazio, che all'Olimpico se l'è vista abbastanza brutta con il Benevento prima poi di dilagare nella ripresa.
Sì, Lazio miglior attacco della Serie A, 73 gol in campionato, 102 in stagione considerando anche la Coppa Italia e l'Europa League, che pure era andata sotto nel punteggio perché nonostante l'espulsione di Puggioni e il gol di Immobile, prima l'ex Danilo Cataldi al 23esimo del primo tempo e poi Guilherme al sesto minuto della ripresa, Guilherme che aveva segnato sempre allo Stadio Olimpico anche contro la Roma, quindi Benevento che quest'anno due volte su due si era trovato in vantaggio allo Stadio Olimpico contro le due romane, poi è uscito da entrambe le trasferte con le pive nel sacco. In questo caso davvero sono bastati 7 minuti di Vera Lazio, che prima ha pareggiato con Caicedo, poi con De Vrij, ha segnato il gol del 3-2, con Immobile quello del 4-2, prima di dilagare con Lucas Leiva e Luis Alberto nel finale. Dunque Lazio che si imposta per 6-2, fanno impressione questi numeri dell'attacco della formazione di Simone Inzaghi, anche quelli della difesa se vogliamo, perché per De Vrij quest'anno 5 tiri verso lo specchio della porta avversaria e 5 gol. Poi come detto il gran parte del merito va a Ciro Immobile, che ha segnato 26 gol in 27 partite di campionato, eppure a livello internazionale soprattutto con la maglia azzurra stenta. E allora hanno rivolto dai microfoni della Rai questa domanda a Simone Inzaghi, che tutti si pongono, tutti gli appassionati di calcio, insomma: questo Ciro Immobile vale più 26 gol in 27 partite in campionato oppure l'unico gol nelle 8 partite disputate recentemente con la maglia della nazionale? Ecco la risposta del tecnico della Lazio.
Ma io insomma penso che qua è normale, insomma è sempre con i suoi compagni, li conosce anche meglio, però insomma in Europa a livello internazionale, quando l'ho fatto giocare Immobile in Europa Liga, ha segnato sempre con continuità. Io penso che prima del doppio confronto con la Svezia e di queste amichevoli Immobile abbia segnato anche in nazionale, ma insomma è un giocatore destinato sempre a segnare tanti gol, e spero che oltre a continuare con la Lazio possa tornare al più presto anche a far gol in nazionale, su questo non ho dubbi.
C'era un sospiro di un secondo e mezzo all'inizio della risposta di Simone Inzaghi, l'abbiamo tenuto tutto proprio per rendere l'idea, come insomma, che cosa gli dico adesso? Posso forse dirgli che Immobile è un giocatore da campionato italiano perché le difese sono un po' così così, oppure ammetto la verità?
Ammettiamo anche che la difesa della Lazio è un po' così così, perché è la peggiore fra le prime 8 con 39 gol subiti, diciamo uno stile Foggia. Ti ricordate il Foggia di Zeman, che segnava 80 gol e ne prendeva 60, insomma, quindi i paragoni in questo caso sono sempre impropri, ma è la squadra che, come tu hai detto, ha il miglior attacco ma anche la peggior difesa fra le prime, fra le candidate diciamo a posizioni di coppa.
Parliamo della seconda coppa, di quella che una volta chiamavamo e che io tuttora chiamo segretamente la Coppa UEFA, perché come diceva Gattuso, sì, bisogna guardare davanti a cercare di raggiungere la zona Champions League, ma bisogna anche guardarsi alle spalle per il suo Milan, perché insomma il rischio è che possa essere riassorbito per la lotta appunto per i due posti utili per la zona Europa League. Un bel passo avanti in questo senso l'ha fatto l'Atalanta per aggiudicarsi una posizione nell'Europa che conta un po' meno.
Sì, è un passo indietro se vogliamo, l'ha fatto la Sampdoria, che nonostante il gol del vantaggio iniziale ha perso al Bentegodi contro il Chievo per 2-1, mentre l'Atalanta in casa ha battuto l'Udinese per 2-0 con due reti di Petagna e di Masiello a metà ripresa. Al termine della gara hanno chiesto al coach della formazione orobica Giampiero Gasperini un commento sul fatto che gli allenatori delle Serie A gli abbiano assegnato la panchina d'argento, in pratica il secondo posto alle spalle di Massimiliano Allegri.
No, ma bisogna accettare assolutamente il verdetto, insomma, di chi ha votato. Hanno votato tutti gli allenatori, quindi è andato questa panchina ad Allegri, che la meritava. Ha vinto il campionato, ha vinto la Coppa Italia, è arrivato in finale Champions. Io sono gratificato comunque un po' da tutti i voti che ho ricevuto, che mi hanno fatto indubbiamente molto piacere. Un po' dispiaciuto perché è un premio che ci tenevo, questo indubbiamente, ma devo dire che io ho tante gratificazioni anche qui a Bergamo in particolare. Questo comunque non mi creano nessun tipo di invidia, mi creda.
Ecco, restiamo a Bergamo perché purtroppo c'è anche da ricordare la scomparsa di Emiliano Mondonico, grande tecnico dell'Atalanta, del Torino, ma anche di altre squadre come la Cremonese, però insomma resterà la storia come il tecnico dell'Atalanta.
Sì, dell'Atalanta, appunto, come detto, il del Torino, che portò fino alla finale di Coppa UEFA persa in circostanze discutibili contro l'Ajax, ma anche la semifinale di Coppa delle Coppe con l'Atalanta battuta dal Malin. È stato coach della Cremonese, del Como, del Napoli, della Fiorentina, e proprio l'Atalanta, appunto, come detto, l'ha ricordato con delle maglie, le maglie con un'immagine di Mondonico sulle maglie che ha indossato in occasione di questa sfida vinta contro l'Udinese. Io direi, in sintesi, per quanto riguarda le altre gare, diciamo che anche la Fiorentina rientra nel lotto della corsa appunto per un posto in Coppa UEFA, come la chiama Davide Scappapietra, grazie ad un successo piuttosto rotondo. Ascoltiamo il tecnico della Viola, Pioli.
Sicuramente abbiamo fatto molto bene i primi 20 minuti, trovando facilità nella gestione, trovando anche delle buone imbucate per poi essere pericolosi, e dopo il Cortona ci ha creato difficoltà, cioè nel senso che è venuto a giocare un po' di più nella nostra metà campo, ma onestamente non abbiamo corso tanti pericoli.
Questo era Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, che grazie al gol di due figli d'arte, Simeone e Chiesa, ha battuto il Crotone per 2-0. Come detto, restando in scia, agganciando la Sampdoria, dunque restando ancora in corsa per un posto in Europa League.
Bene, torniamo in studio per tornare a parlare di sport, in particolare di calcio australiano. Leggiamo i risultati e la classifica del 25esimo turno dell'A-League. A Perth, Sydney FC batte Perth Glory 3-2, Adelaide United batte Wellington Phoenix 3-1, Brisbane Roar batte Central Coast Mariners 1-0, Melbourne Victory batte Western Sydney Wanderers 3-1 e a Newcastle Melbourne City batte Newcastle Jets 3-0.
E questa è la classifica quando mancano due giornate alla conclusione della regular season e in attesa di sapere chi saranno le squadre a qualificarsi per i playoff. Ricordiamo, si qualificano solo le prime sei della classifica. Dunque, al primo posto, come dall'inizio del campionato, il Sydney FC con 58 punti, a 11 lunghezze, in seconda posizione il Newcastle Jets, segue con 40 punti il Melbourne City e poi la squadra, insomma, dall'altro lato del fiume Yarra, il Melbourne Victory, a due punti di distacco. In quinta posizione l'Adelaide United con 36 punti, seguito dal Brisbane Roar in salita a 32 punti, che sopravanza il Western Sydney Wanderers a 30 punti. Seguono poi Perth Glory a 29 punti, Central Coast Mariners con 20 punti e in coda il Wellington Phoenix con 18 punti.
Di tutti i temi del campionato australiano abbiamo parlato poco prima della trasmissione con l'esperto Joe Russo. Lo ascoltiamo al microfono di Dario Castaldo.
Una vittoria giovedì sera molto convincente del Sydney FC in trasferta, specialmente nel primo tempo dove è successo un po' di tutto, tre reti a favore degli Sky Blues, al 12esimo Merzejewski, al 29esimo su calcio di Ronnie Bobo e al 39esimo nuovamente Bobo. Ovviamente questo centravanti straordinario che ha segnato 24 reti in campionato. Per il Perth Glory nel secondo tempo doppietta di Tiger, 72esimo e 89esimo, ma per il Perth Glory mi sembra adesso che i giochi sono già quasi fatti, nel senso che Perth occupa l'ottava posizione in classifica, anche se c'è matematicamente la possibilità che possono agganciare la stessa posizione in classifica, ma sarà molto molto difficile superare sia il Brisbane Roar e il Western Sydney. Ma per il Sydney FC vedete, saranno due, diciamo, campionati consecutivi, ovviamente dovranno giocare la Grand Final o arrivare anche alla Grand Final e vediamo se possono ottenere veramente il campionato vero, quello che in Australia è considerato il campionato, la squadra che vince la Grand Final porta a casa il trofeo.
Insomma, niente record di punti per gli Sky Blues, però come detto Graham Arnold si può accontentare tra virgolette di questo nuovo primato. Gli Sky Blues sono la prima squadra nella storia della Lega a conquistare due Premier's Plate, due successi nella regular season consecutivamente, anche se adesso c'è l'incognita dell'Asian Champions League che potrebbe togliere parecchie energie in vista dei playoff al Sydney FC. Dunque Sydney FC che con due giornate d'anticipo è sicuro del Premier's Plate, Newcastle Jets che con due giornate d'anticipo sono sicuri del secondo posto. A tuo avviso, Joe, si spiega anche così la brutta prestazione di ieri sera in casa contro il City?
Ma è difficile spiegare quella brutta prestazione, chissà veramente cosa sta succedendo col Newcastle, dato che ha perso anche la settimana passata e quindi sono due sconfitte nelle ultime due giornate, veramente una brutta sconfitta. Melbourne City ha completamente dominato questo incontro, ha vinto per 3-0, nettamente ha vinto, ma non soltanto sono le tre reti, ma diciamo tutto l'incontro è dominato dalla squadra di Melbourne. Al 42esimo gol di Fornaroli, poi nel suo tempo doppietta di Vidosic, 53esimo 77esimo, e per il Melbourne City almeno per adesso la terza posizione in classifica con due giornate che rimangono, e Melbourne City che salta in classifica anche i rivali del Melbourne, il Melbourne Victory.
Insomma, adesso ci sono tre squadre in lizza per il terzo posto, che significherebbe in ottica finals evitare il Sydney FC in semifinale, quindi comunque il terzo posto è un traguardo importante. In questo momento City a 40 punti, Victory a 38, Adelaide United a 36. Dicevamo, il Victory si è garantito un posto nelle finals grazie al successo per 3-1 contro i Western Sydney Wanderers, una partita diciamo parecchio controversa anche per le decisioni arbitrali.
Sì, veramente, rocambolesca in tutti i sensi, è un primo tempo veramente straordinario. È un piccolo riassunto: Melbourne Victory in vantaggio al 30° con George, poi verso la fine del primo tempo il pareggio del Western City con Alvaro Seiudo, e proprio nei minuti di recupero alla fine del primo tempo c'è stato questo rigore, fallo di Thwaite in aria, per Thwaite è stato il secondo cartellino giallo, quindi Thwaite è stato espulso. Dal dischetto ha segnato Berisha, ma dato i vantaggi Melbourne Victory per 2-1, ma ovviamente in quel momento c'è stato anche un altro episodio, diciamo, da discutere molto, e Barbarossa che ha calpestato il piede, diciamo, di Keanu Buckets, e l'arbitro non ha visto niente, ma l'ha visto il VAR, ed è stato espulso anche a questo punto Barbarossa. Quindi un primo tempo che finalmente in maniera molto molto strana, due espulsioni, uno rigore e Melbourne Victory che ha preso i vantaggi per 2-1. E nel secondo tempo al 51esimo forse il gol più bello della stagione, gol di Deng, veramente un calcio al volo straordinario, per chi non l'abbia già visto veramente vale la pena andare a vedere questo gol, è bellissimo davvero. Melbourne Victory che ha meritato questa vittoria 3-1 alla fine, ma diciamo alla fine del primo tempo è successo un po' di tutto, e quindi nel secondo tempo hanno giocato 10-10.
Tra l'altro ricordiamo che chi volesse può rivedere il gol di Deng anche sul sito di The World Game di SBS o anche sulla pagina Facebook. Abbiamo fatto un po' di autopromozione aziendale. Ascoltiamo che cosa ha detto Kevin Muscat, tecnico del Victory, proprio sulla circostanza che ha portato all'espulsione di Barbarossa.
If you haven't watched 10 replays, you can't be certain, can you? Or do you watch the 11th one, you go, oh no, I'm made sure now.
Queste dunque le parole di Kevin Muscat. Nonostante questo rosso controverso a Barbarossa, il Victory ha comunque battuto per 3-1 Western Sydney Wanderers. In questo momento la formazione di Gombau sarebbe fuori dai playoff, al settimo posto a quota 30 punti, tant'è che c'è chi si chiede se l'ex tecnico dell'Adelaide United, lo spagnolo Gombau, debba essere confermato per la prossima stagione. Cosa ne pensi tu, Gio?
Ma è una domanda molto difficile, perché Gombau ha assunto questa squadra con 3-4 giornate già all'inizio di stagione. Tony Popovic ci ha lasciato prima dell'inizio del campionato e temporaneamente hanno assunto Hayden Fox, poi hanno preso Gombau, quindi non è la sua squadra, e ovviamente ha preso in mano la squadra di Popovic. Sembra vedere un carattere un po' strano Gombau, qualche volta sembra tutto contento, altre volte sembra molto arrabbiato, però nella conferenza stampa lui ha detto che questa sera ci è andato meglio questa settimana che 7 giorni fa. Veramente commenti un po' straordinari da parte di questo tecnico. E spieghiamo un po' perché stiamo parlando della panchina di Gombau, perché a questo punto Western Sydney occupa la 7ª posizione in classifica, il Brisbane Roar con la vittoria di sabato sera contro i Mariners 1-0 occupa la 6ª posizione, e quindi a questo punto troviamo Brisbane Roar con 32 punti e Western Sydney con 30 punti in classifica. Ma sabato sera, sabato prossimo che arriva, all'Allianz Stadium ci sarà proprio di fronte il Western Sydney contro il Brisbane Roar, quindi una partita molto molto importante, Western Sydney contro il Brisbane Roar, e in caso di vittoria e ci sarà ovviamente l'invertimento delle posizioni in classifica.
Eh sì, in caso di vittoria, insomma, la squadra di Gombau, Western Sydney, scavalcherebbe il Brisbane Roar a quota 33, a quel punto arrivando ad una giornata dal termine con il grosso vantaggio di poter gestire questo punticino sulla formazione di Maccarone. Va detto che il Brisbane Roar appunto ha un calendario non semplice con due trasferte, anche se la formazione del Queensland si è comportata meglio lontana dal Suncoast Stadium in questa stagione di quanto non abbia fatto in casa. Viceversa, Western Sydney Wanderers ha un'ultima giornata di campionato teoricamente abbordabile. Questo anche per dire che il Perth Glory potrebbe ancora aritmeticamente approfittarne. Ma concludiamo l'analisi di questa giornata dalla vittoria dell'Adelaide United. Wellington Phoenix sconfitto 3-1. Wellington Phoenix mestamente all'ultimo posto in classifica. Adelaide che virtualmente ipoteca un posto nelle finals, e torna d'attualità il tema del futuro dell'A-League. Wellington sì o Wellington no?
Almeno temporaneamente Wellington sì, perché è una cosa molto strana che abbiamo la capitale della Nuova Zelanda nella A-League, ma manca la capitale dell'Australia nella A-League, e si parla di due nuove squadre, ma due nuove squadre dalle città principali dell'Australia, forse una da Sydney, una da Melbourne, oppure un'altra da Brisbane. Sono in lista, diciamo, tre squadre, tre sodalizi, diciamo, che faranno domanda per entrare al campionato fra due anni, ma alla fine staremo a vedere, ancora c'è molta strada da fare.
Anche perché tra le varie ipotesi c'è anche quella di un facoltoso uomo d'affari tasmaniano che sarebbe disposto a investire proprio per portare le league nell'isola e quindi a Hobart, e poi c'è sempre l'ipotesi Canberra, perché come dicevi tu è un po' un paradosso che la capitale nazionale non abbia una sua squadra nel campionato di calcio nazionale, viceversa ne ha una nel campionato femminile.
Sì, questa è molto molto strana situazione, e si parla anche di questa Southern Expansion, dove è anche coinvolto il collega dell'SBS Craig Foster. Southern Expansion che occupa, diciamo, la zona a sud di Sydney, la zona del Sutherland e anche la zona di Wollongong, e quindi tre zone importanti storicamente nel calcio australiano. Ma staremo a vedere cosa succederà con tutto questo, diciamo, fra qualche mese, perché la federazione ha detto che in ottobre annunceranno le due nuove squadre, chissà dove verranno, però ovviamente non credo che manderanno fuori il Wellington Phoenix.
E questo era l'esperto di calcio australiano Joe Russo, che abbiamo ascoltato al microfono di Dario Castaldo. Ma adesso, Marco, passiamo a parlare di ciclismo.
Sì, concludiamo ricordando che l'olandese Nick Terpstra ha vinto in solitaria l'edizione numero 102 del Giro delle Fiandre, classica belga che nei suoi 267 chilometri proponeva ben 18 muri e ben 5 settori di pavé. Già vincitore di una Parigi-Roubaix nel 2014, il passista olandese ha preceduto il danese Pedersen e il belga Gilbert. Più staccati, il campione del mondo Peter Sagan, uno dei favoriti, giunto sesto, e Vincenzo Nibali, che dopo l'exploit alla Sanremo era a sua volta accreditato, ma è giunto oltre il decimo posto.
Ascolta altre storie in italiano. Visita sbs.com.au/italian.